Voglio andare al prossimo messaggio che lo lasciamo anonimo da parte di un fratello, ma credo che si applica a tante coppie, matrimoni che vivono separati in casa. E purtroppo in questi ultimi tempi c'è sempre più frequente questa situazione di coppie che si separano o che vivono nella stessa casa, però non come sposati più. E questo fratello, raccontiamo la sua situazione, così come lui l'ha scritta, dice: Pace fratelli, come state? Volevo fare una domanda al fratello Giuseppe, in quanto ritengo che un fratello saggio ha più esperienza e più anni di me.
Saggezza viene solo da Gesù. Magari può
Magari può
darmi.
darmi un consiglio. Mia moglie ha deciso di separarsi da me, avviando la separazione consensuale circa un anno fa, ma non ha ancora conclusa in quanto io ero contrario a questo e probabilmente pensa che con la separazione giudiziale potrebbe anche perdere il processo, in quanto lei ha fatto alcuni errori dal punto di vista legale. Lei si è separata da me come marito, abbandonandomi, e da un anno che vive in un'altra stanza, dicendomi che da quella sera siamo separati.
Cioè, cosa è successo? Suo fratello ha fatto lo sbaglio che gli ha dato uno schiaffo?
No, 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 no. Quello è un altro fratello, qui stiamo parlando di un'altra situazione.
Ah, sto
No,
mischiando.
no, no, no.
Scusami, fratello, non gli hai dato nessun
No,
schiaffo.
no, no. Sì, quella c'è una storia molto, molto simile a quella storia.
Abbiamo
Come
anche di questo, che il fratello gli ha dato uno schiaffo
10 anni fa, e poi si è pentito per 10 anni in
è 10 anni
continuo.
che si pente e lei è 10 anni che non lo
Eh
perdona.
sì, e vivono separati in casa.
Stia attenta a questa dolce mogliettina che poi Dio non perdona lei. Eh? Quanti schiaffi ha dato lei a Gesù?
È vero, sì.
Quanti sputi in faccia gli ha dato lei a Gesù? Chi di noi non l'ha fatto? Attenzione che la mancanza di perdono, stiamo bruciando il ponte dove tutti dobbiamo passare.
Sì.
Andiamo.
Sì, quella è un'altra storia. Anche qui c'è un motivo per la separazione che adesso lo sentirete. Quindi dice il fratello: Lei si è separata da me come marito, abbandonandomi, e da un anno che vive in un'altra stanza, dicendomi che da quella sera siamo separati. Quella per me è stata una delle prove abbastanza dure, perché 7 mesi prima lei mi ha detto così: Come io ho scelto Cristo, anche lei può scegliere un altro uomo, chi vuole lei. E non vuole più avere a che fare con un credente.
Attenzione che non sceglie il diavolo,
Quindi, nella situazione di questo fratello, il motivo della separazione è stato il fatto che lui si è convertito a Cristo e la moglie non vuole un marito
eh.
credente.
Ma Dio ti benedica, fratello. C'è qualcosa che posso fare per te? Facci sapere. Ti sosteniamo.
In poche parole, secondo lei, solo rinunciando a Cristo potevo continuare con lei. Ma Dio mi ha dato la forza e non ho rinunciato a Cristo.
Dio ti benedica.
Questo è successo da quando io sono diventato cristiano. Lei è stata contraria dall'inizio e ha sempre lottato contro la mia fede. Adesso, passato un anno che non dialoghiamo tra di noi anche per altri motivi, chiedo al fratello Giuseppe come mi devo comportare. Perché io penso che mia moglie, vedendo che non è riuscita a sconfiggermi legalmente, aspetta solo che io faccia qualche errore dal punto di vista legale. Come dire, io ti ho lasciato, fai quello che ti pare. Certo, non potrò aspettare così una vita, dovrò prendere una decisione.
Non potrò aspettare così una vita e dovrò prendere una decisione.
Ripeto, lei è già separata da me come moglie e non ha mai avuto intenzione di ritornare. E non so come lei vive al di fuori delle mura, solo Dio lo sa. Io mi sono trovato anche un avvocato perché era necessario, in quanto dovevo rispondere alle lettere che mia moglie mandava tramite il suo
È
avvocato.
giusto, hai fatto bene.
So che non sarà facile dare una risposta, ma voglio che lo Spirito Santo guidi fratello Giuseppe in questa cosa. Un abbraccio a tutti voi, Dio vi benedica. Amen. Grazie, fratello.
Oh, gloria al Signore.
Allora.
C'hanno un paradiso, Dio dà un piccolo paradiso e loro vogliono l'inferno. E dove lo trovi un altro marito così? Un marito, cos'è il peccato? Qual è il problema del cristianesimo? Semplicemente è che non crediamo nell'adulterio, non crediamo nelle bugie, non crediamo nell'egoismo e questo non va bene un marito così. Ma che marito vuoi? Un
Un adultero, uno bugiardo.
marito senza Dio,
Ma in
che ha
serio?
due donne dietro le tue spalle, che quando fa l'amore con te pensa a un'altra? un egoista che fa tutto dietro le tue spalle? Vedi la stoltezza di quando non si ha Cristo. Allora, cosa gli diciamo a questo fratello? Sicuramente, se chiedo ai fratelli della nostra chiesa, immagino cosa diranno, cioè, spero che diranno, sicuramente diranno che la moglie dovrebbe calmarsi un po', perché oggi viviamo in un mondo di superbia, in un mondo di arroganza, questa storia dell'eguaglianza, eguaglianza, che poi l'eguaglianza c'era già prima, Galati 3:38, non c'è né maschio né femmina in Cristo Gesù. Però l'eguaglianza è solo una scusa per prendere controllo sugli altri.
Importante comunque, cosa dice la Bibbia in queste situazioni che dobbiamo fare?
Io a questo amato fratello, io gli voglio dire che naturalmente, innanzitutto, ogni decisione è sua. Quindi non è che io posso, io do suggerimenti, consigli biblici, si spera, ma è lui che deve decidere. Io posso dirti, fratello, quello che farei io. È giusto, Angela?
Giusto. Ecco, sì, poi, qual è la tua fede? Poi uno deve pregare.
Quindi, in base a quello che tu mi scrivi, che devo andare in base alla tua lettera, la parola dice, la Bibbia dice. Andiamo a Primo Corinzi, Angelina, 7?
Sì.
Ci sei? 15 devi andare.
Sì. Primo Corinzi 7:15. Però se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Primo Corinzi 7:15.
Quindi, quanto tempo che sono separati in casa questi?
Da un anno.
Un anno. Lui già dopo 2 o 3 giorni di preavviso poteva già separarsi.
Ah.
Perché lei l'ha abbandonato in corpo e spirito, non è più sua moglie. Mm-hmm. Non è più la donna che lui amava, che ha sposato. Vabbè, lui poi si è convertito, prima il matrimonio era tra due non credenti. Ma posso dire una cosa? Un matrimonio tra due non credenti non è valido. Ti sposi davanti a un Dio che non credi? Giuri su una Bibbia che non credi? E tu non sei sposato, non siete sposati, siete ipocriti. Il matrimonio l'ha inventato Dio, l'ha creato Dio, nessun altro. Andiamo al Salmo 120, c'è una bella scrittura lì.
Salmi 120?
5 a 7 deve andare.
Misero me che soggiorno in Mesec e abito fra le tende di Kedar. L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace.
Io sono per la pace?
Io sono per la pace, ma quando parlo essi sono per la guerra. Salmi 120, 5 a 7.
Quindi una moglie così, o marito, cioè... Non siete sposati, abbiamo un pezzo di carta, sì, ma davanti a Dio non vale niente però. Cioè, quando due satanisti si sposano, due pervertiti sessuali si sposano, in chiesa se vuoi, non vale, è finto, non è vero matrimonio. A tutto c'è un limite, e anche Dio c'ha i suoi limiti. Non è sua volontà che le genti del mondo... tengono a guinzaglio i figli. In base a quello che tu mi dici, ti trovi in un territorio che non è di Dio e neanche i figli tengono i genitori al guinzaglio. Cioè Dio ci ha dato la libertà, ma la libertà deve essere nei limiti dell'amore. Nel momento che lei ha deciso di convivere con te, nella stessa casa, lei ha scelto però di non convivere nella camera nuziale, quindi nella stessa casa, ma non nella camera nuziale, lei ha scelto. E ripetutamente, giorno dopo giorno, non ha voluto rappacificarsi davanti a Dio, ti ha già divorziato. E quindi voi siete liberi di rifarvi la vostra vita, ognuno per conto suo. Arrivederci. Non tutte le ciambelle vengono col buco. Se un matrimonio non funziona, che la moglie e il marito ti abbandona, cosa fai? Vuoi stare accendendo la candelina alla moglie che magari è adultera un giorno sì, un giorno no, o il marito? Primo Corinzi 7:15, si separi pure, in tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme. Questo dice la parola. E se questo vi spezza il cuore, spezzatevelo per Gesù. Se una moglie indegna, ma un marito indegno, ti tratta così, e ti spezza il cuore, vuol dire che la stai amando troppo. Diamo questo amore al Signore. Molto triste, sono molto triste questa situazione. Ma comunque sarebbe peggio se, oltre alla vita sua, di lei distruggesse la felicità della vita tua. E persino col ricatto che se non rinneghi la tua fede ti lascerebbe, Dio ci scampi. La tua vita diverrebbe un inferno ben peggiore e sotto il controllo del ricattatore e ricattatrice. Se dopo aver cercato più volte di tornare ad essere una coppia, lei insiste a divorziare, e io credo che la cosa migliore è di cautelarti, consigliarti anche con il tuo avvocato, perché non stai trattando con una sorella qui, e cercare di ottenere la separazione migliore, il migliore possibile, e farti fregare meno possibile, e vuol divorziare, falla contenta, lo ha voluto lei. Credo che se la tua ex sposa è proprio come tu la descrivi, il divorzio è il più grande regalo che lei ti può fare. Ti sta dando la tua libertà, sta aprendo la gabbia e poi giungerà il tempo che lei si mangerà le mani. Secondo Corinzi 6, Angelina, questo è quello che dobbiamo fare in situazioni così. 14 a 18, scrittura che tutti conoscete molto bene.
Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo
Che
che
non
non è
è per
per
voi.
voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O
Zero.
quale comunione tra la luce e le tenebre?
Niente.
E quale accordo fra Cristo e Belial?
Niente.
O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. Come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo.
Perciò,
Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene,
separatevene,
dice il Signore.
non toccate nulla di impuro, non toccate il corpo di quello che dovrebbe essere la moglie o il marito, non toccate, è impuro.
E io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Secondo Corinzi 6, 14 a 18.
Amen, alleluia.
Amen.
Gloria, gloria al Signore, Dio ti benedica, fratello, per rimanere fedele al Signore. Grande il tuo premio, se sarà volontà di Dio e tua, di ricominciare con una moglie degna e cristiana questa volta, attenzione a non sbagliare, sia fatta la sua volontà.
Amen.
Il Signore ti dà la scelta, fratello.
Amen.
Non devi rimanere in questa gabbia. Rinnega Dio o ti abbandono? Oh, per l'amor di Dio! Ma neanche, ne parliamo, i cristiani sono morti davanti ai leoni per non rinnegare Gesù. E io devo rinnegare per stare insieme a una così, a una Jezebel? Ma prego che si converte, che si pente.
Ma se parla così vuol dire che non ti ama, perché se ti amerebbe sarebbe interessata in quello che tu ami, che tu desideri, ma se lei vuole solo quello che piace a lei, non è interessata in
Ma
te.
la mia fede non ti toglie niente.
Eh sì.
La mia fede è nell'amore, nella gioia, nell'umiltà, nell'onestà, contro l'adulterio, a far crescere i bambini in modo onesto. Cosa ti toglie? Ma devi proprio essere un figlio del diavolo per desiderare il contrario di questo. E lasciala che vada per la sua strada, lei o nel caso lui. Io se dovessi essere così, mia moglie dovrebbe mollarmi lo stesso giorno. Immediatamente. Ciao, Giuseppuzzo. Va bene?
Credo la scrittura di 1 Corinzi 7, 15 è molto chiara.
Molto
Se il
chiara.
non credente vuole separarsi, si separi pure, perché siamo chiamati ad avere pace nella vita.
Guarda, è come nella nostra chiesa, no? È 50 anni che io lo vedo nella mia vita missionaria. Quando lavori con dei fratelli. Io ho sempre lavorato con dei fratelli in un modo o nell'altro. E quando siamo in comunità è capitato a volte che qualcuno comincia a parlare che voleva andarsene. La prima cosa che faccio immediatamente, Angela, tu lo sai, è detto va bene, quando è che vuoi andare? Possiamo darti una mano?
Sì,
Ti
sì.
servono soldi? Devi prendere un treno, un aereo? In che modo possiamo aiutarti? Vero,
Sì,
Angela?
quando qualcuno vuole andare via, sempre lo aiuti, sì.
Anche se deve prendere un aereo, se la cosa naturalmente è appropriata, cioè che lui è venuto qui in aereo, eccetera, ha lavorato anni con noi, allora gli paghi l'aereo. Va bene, il treno. Cioè quando Lot se n'è andato ad Abramo, Abramo gli ha fatto portare via tutte le sue pecore, specialmente le capre. Si è preso tutto e è andato nel posto dove l'erba era più verde. Sciocco Abramo! E qui dove l'erba non è la più verde, io furbo Lot, vado dove l'erba è più verde. Dov'è la zona? Genesi 13 dice che la zona con l'erba più verde era dove, Angela?
Vicino a Sodoma.
Vicino a Sodoma e Gomorra. Guarda caso. Sai, la strada grande, comoda, l'erba più verde e lo stolto di Lot. Con tutte le sue ricchezze, ricevuto grazie ad Abramo, le benedizioni di Abramo, è andato lì. Poi cosa troviamo? Troviamo Lot che ha perso tutto. Si è sposato con una sodomita, probabilmente, perché non ci sono tracce che l'ha sposato con una della tribù di Abramo, era troppo stolto per farlo. E probabilmente è sposato una sodomita, ha perso tutto. Quando gli angeli lo vanno a trovare, i sodomiti lo vogliono seviziare, picchiare e persino violentare, figurati. Vedi com'è stolto quest'uomo. Bastava che rimaneva sotto la benedizione di Abramo, anche se era una stalla di Betlemme, però siamo nella volontà di Dio. Io ho imparato questo. Quando una persona comincia a parlare di andarsene, può essere tranquillamente, può essere una pera marcia, eh? Ti fa marcire tutta la cesta. Fuori, fuori. Gesù usava questo principio. Dove, Angela? Vediamo se indovini.
Quando 70 se ne andarono e Gesù ha detto ai discepoli: "Volete andarvene anche voi?"
Sì, non dice 70, ma dice tutti se ne andarono, ma molti se ne andarono. E Gesù si volse ai dodici. E gli disse,
Volete andarvene anche voi? E
cioè
Pietro ha detto: "Ma
oggi,
dove andiamo, Signore? Dove andiamo?"
qualunque chiesa che 70 più extra se ne vanno e rimangono in 12, il prete o il pastore di solito si mette a piangere. Ho fallito! Dove prenderò le offerte della domenica? Presto una squadra di piagnoni qui. Piangiamo insieme. Qual è il pastore che il pastore tradizionale, eh? Dice: ho fallito. Arriva la telefonata, dring, pronto. È il supervisore delle chiese. Che è successo? Che la tua chiesa domenica prossima non ci saranno soldi da raccogliere. Ho sentito che sono scappati quasi tutti. Fallito! Si è licenziato. Cioè, non è così nell'organizzazione. Dio ci liberi. E Gesù cosa fa? Ve ne andrete anche voi? Ciò, guarda, qui c'è pronto, le valigie, cosa vi serve? Le ceste, vi servono quattro soldi, Giuda, vieni qua, dagli dei soldi. Giuda aveva la borsa, lui se ne intendeva di soldi, lui. Ci siamo?
Sì.
Mi
E
fermo
poi,
qui o devo andare
sì.
avanti?
Sì, no, voglio dire solo questo, che quando uno viene sempre e ti dice: "Se non fai così, me ne vado. Se non fai quello che dico io, ti abbandono." È
Ricatto.
un ricatto ed è per questo che tu di solito hai detto che li aiuti ad andare via,
Li aiuto di
perché se
corsa.
è quello che hanno nel cuore di andare via, se
Logico.
il cuore non è qui, è meglio che vanno e vedono come è
Ecco.
fuori lì.
Ecco.
Ti piace meglio senza di noi, sei più felice così, devi sperimentare, vedere e poi fare le tue decisioni. Quindi lo incoraggiamo perché deve fare
Sì, è
scelte.
successo anche nel passato che qualcuno dopo voleva tornare, però dove ha pregato non è il caso. Non è di più
Sì,
volte,
sì, sì.
più volte è successo.
Però hanno anche imparato che il ricatto non funziona.
Sì, hanno chiesto, sai, guardano di qui, guardano di là, dice, ma era meglio prima. Ora, ci sono delle situazioni, figlio prodigo, che lo ricevi a braccia aperte. Ci sono situazioni invece che gli devi dire di no. Infatti, anche dopo che Abramo è andato a liberare Lot, ha fatto la guerra, Genesi capitolo 14, lo ha liberato, ha vinto la guerra e ha difeso Sodoma, non ha ripreso Lot. Non lo ha ripreso. Non è detto, oh Lot, vieni, senza di te non ce la facciamo. No, assolutamente no. E dopo, quando Sodoma fu distrutta, ancora peggio. Sodoma viene bruciata e Lot deve andare a vivere in una caverna. E i rapporti sessuali con chi li ha?
Oh, con le figlie.
Con le due figlie, incesto. C'è una situazione, guarda, hai mai vissuto in una caverna, farti le tue pantofole, le tue scarpe, andare a caccia con un arco e torni a casa, chissà dove era l'acqua per lavarsi, forse non vicino, e poi sessualmente parlando un disastro. Cioè, e Abramo cosa fa? Si mette a piangere, dice, oh Lot,
no.
Mi spezza il cuore. Lot, ogni sera accendo una candelina vicino al tuo ritratto, prego 50 rosari, speriamo che torna a darmi altri mal di testa, a me e a Sara. Ha fatto così?
No.
Ma neanche per il fischio.
Vorrei leggerti la storia di Maurizio, che ha scritto adesso una mail. E dice, caro fratello...
Ma ha scritto un'email con una storia?
Sì, con la sua storia.
Ah, ho capito. Allora, ha mandato un'email dove ci racconta la sua storia.
Caro fratello, a livello legale non posso darti consigli, siccome non sono mai stato legato da quei vincoli legali. Ma la mia ultima relazione è stata con una ragazza che conoscevo da più di 10 anni. Poi, circa 2 anni fa, mi sono convertito a Cristo da ateo che ero. In quel periodo però, dopo aver confessato a lei e la sua famiglia la mia fede in Gesù, ho dovuto affrontare molte battaglie, nel senso che la mia ex compagna non accettava questa mia fede. Mi minacciò di bruciarmi la Bibbia. Ogni volta che...
Cosa ha fatto? Non poteva più andare in discoteca, poveraccia? Non poteva più andare a bersi l'aperitivo, l'Aperol e il Campari?
Mi minacciò di bruciarmi la Bibbia. Ogni volta che provavo a parlarle di Gesù, andava letteralmente fuori di testa.
Ma scusa,
tra urli, pianti e cose così.
E questo qui è un problema di possessione. Ti immagini una dolce innamorata che dice, se parli di Gesù, ti brucio la Bibbia. Ma chi vuole vivere con una così?
La sua famiglia anche mi davano contro, chiamandomi addirittura Satana. Cosa ho fatto?
Ah, ero diventati religiosi?
Ho continuato con Gesù, mi sono consultato con i fratelli e sorelle della nostra Chiesa dello Spirito e l'unica via era andare avanti per Gesù.
Amen.
Se lei accettava di accompagnarmi, bene, altrimenti avrei dovuto continuare il mio cammino.
Gloria a Dio.
Figurati che appena convertito, le dissi che avevo deciso di smettere immediatamente di guardare altre donne. Lei sai cosa mi rispose? Secondo me esageri.
Caro mio, e no, perché hai capito, nel contratto vuol dire che doveva smettere anche lei.
Oh.
Caro mio, si salvi chi può, ragazzi.
Mi disse anche,
mondo senza Dio.
Mi disse anche che poteva accettarmi e capire se fossi uno che
però doveva guardare le donne.
Se fossi uno che andava in chiesa ogni tanto e basta. Ma diventare così fanatico per Gesù non poteva accettarlo. L'ultima volta che l'ho incontrata per parlarci e cercare di chiarirci, dopo la chiacchierata, quando dovevamo tornare a casa, salì in macchina e mentre andavo via, guardando nello specchietto retrovisore, la vidi con la testa appoggiata al volante nella sua auto, in lacrime. Nello spirito ho sentito questo: non voltarti indietro.
Wow.
Come fu per la moglie di Lot.
Non voltarti indietro.
Posso dirti che è stata terribilmente dura per me.
Sì.
Ma dopo quella prova, quante benedizioni mi sono arrivate da Gesù. La scelta è questa: Gesù sempre al primo posto, sopra ogni cosa, persona, relazione e anche sopra la nostra vita.
Gloria a Dio. Amen. Guarda, è successo a me una volta che ho visto la donna che piangeva dietro, però io ho fatto lo sbaglio di tornare, sono tornato da lei e sono tornato a vivere di nuovo insieme a lei per un po' di po' di mesi, un anno mi pare. Mamma mia, era, quant'è che avevo? 23 anni circa. E dovevamo sposarci con questa ragazza. E allora, però, io ho avuto, ho sembrato di capire che lei non è che era fedele, aveva i suoi ex fidanzati, così. E in certo senso io ero disposto anche a perdonarla, perché ci amavamo, no? Ero dai 20, 21 ai 25, ai 24 anni, 21, 22, 23, 24, circa 3 anni e mezzo insieme eravamo. E allora, insomma, le cose alla fine non funzionavano, io me ne sono andato, lei non era contenta, tu questo, quell'altro, terribile, perché a suo modo mi amava, e io me ne sono andato. E allora ho lasciato l'Inghilterra e sono tornato a Milano, cioè abitavo fuori Milano, no? E ho trovato un lavoro, tutto. E suona il telefono ed è lei che telefona e dice come stai? Mi fai, sto bene? Fa, come va? Dove sei? E lei mi dice, sono qui a Milano. Dice, oh, a Milano, che fai? Turista? Turismo? No, mi sono venuto qui, ho trovato un lavoro. Cioè, che in Inghilterra ci sono queste pubblicazioni che puoi prendere un lavoro in tutto il mondo. Poi, sai, parlando inglese ti prendono tutti vogliono parlare inglese. E allora io sono qui, sto lavorando in una famiglia. E allora ci vediamo, va bene, ci vediamo. Perché c'era sempre, quando l'amore è vero non lo perdi mai. Ti separi, ma se l'amore è vero, sei sempre pronto a perdonare. Insomma, ci siamo rimessi insieme. Per il fatto che lei dall'Inghilterra è venuta a Milano, mi ha proprio toccato il cuore, poverina, ma proprio... aveva un anno più di me, lei. Io avevo 23, lei 24. E allora ci siamo rimessi insieme e ho detto, ok, ci amiamo, si è tornato il vecchio amore. Che ci amavamo sul serio. E torniamo in Inghilterra. Siamo a Londra, stiamo lavorando, alberghi. E viviamo insieme. E a un certo punto dice, andiamo, ci sono queste agenzie in Inghilterra che puoi andare a lavorare in Canada, puoi andare a lavorare in Australia, ti pagano il biglietto dell'aereo, ti preparano la casa, perché viene dall'Inghilterra. È un posto, cioè, Commonwealth, trattano che i guanti di velluto, se un inglese vuole andare nel Commonwealth. E stavamo andando in Australia, era tutto pronto, un albergo. Programmavamo di comprarci anche un alberghino. Lei lavorava nell'albergo e io facevo il ristorante. E allora poi è successo che dopo un po' torniamo di nuovo alla vecchia situazione, cioè non c'era comunicazione, non è come adesso io con Deborah che siamo cristiani, siamo discepoli, siamo missionari, ci capiamo prima di parlare, no? Cioè con lei non era sempre, io ho la testa dura per natura, lei anche, e quando eravamo in disaccordo erano grossi disaccordi, insomma ci siamo lasciati di nuovo e per sempre. Non l'ho più vista. E quando le ho scritto, dopo un tempo, la lettera è tornata, cioè la casa è stata demolita. Quindi il Signore ha veramente bruciato i ponti dietro di me. Mm-hmm. Momenti di debolezza, non potevo tornare a niente. Il Signore ha demolito la casa. E allora quel che voglio dire, risponde questo fratello che l'ha visto nel specchietto retrovisore dell'auto, ha visto la sua ex che piangeva. È così che sono tornato insieme a lei. Mi ha fatto una tenerezza irresistibile. Mm-hmm. Perché l'amore è proprio profondissimo. Però non avevamo Gesù Cristo in comune. Io ero salvo. Ero salvato. Lei no. Mm-hmm. E c'erano delle cose spirituali che non andavano. E nonostante lei sembra che mi avesse tradito, io non l'ho mai tradita, avevo dei principi cristiani dentro il cuore, però ero prontissimo a perdonarla. Allora io ho fatto questo sbaglio, sono tornato dalla moglie di Lot. Dopo che il Signore mi ha mostrato di lasciarla, io dopo un po' sono tornato. E dopo un po' che eravamo insieme, siamo ritornati insieme, quanto? 6 mesi, 7 mesi di nuovo a Londra. E ho trovato che lei era ancora la statua di sale che avevo lasciato.
Cioè le cose non hanno funzionato lo stesso.
Era nello spirito, siccome lei a quei tempi io non evangelizzavo, neanche capivo così bene cos'era la salvezza, non le parlavo di Dio. E quindi, disgraziato me, non l'ho portata a Gesù. Magari se no a quest'ora saremmo stati sposati, magari non ci sarebbe stata Radio Blast né niente, perché poi io sarei diventato missionario un anno dopo. O 6 mesi dopo, insomma, quando sono arrivato, maggio, 25 anni. Va bene? E quel che voglio dire è che io l'ho vista, mi ha spezzato il cuore e sono tornata da lei. Non dovevo tornare e ho sprecato 6 mesi. E il Signore mi
Peccato.
stava preparando. Quindi ti capisco, fratello, e ti lodo e ti do la mia benedizione. Sei un esempio, non si torna dalla moglie di Lot. Non si torna quando vedi che una persona, una donna, un uomo, ti allontana da Gesù, non puoi tornare, perché vuol dire abbandonare Gesù. E in quel tempo che sono tornato da lei, la mia vita è tornata nel passato. Dopo che mi sono separato, dopo credo un altro 6 mesi di esperienze varie. Non volevo nessuno fidanzato, niente. Penso anche un anno è passato, 6 mesi, un anno. Non volevo più nessuna relazione, assolutamente niente. Anche il cuore spezzato, che questa ragazza l'amavo molto. E, insomma, non tornate dalle mogli di Lot o dai mariti di Lot. O, va bene, Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Teniamo duro, fratelli. La nostra relazione con Gesù vale di più. Se il Signore ci chiama ad essere la sua sposa, se il nostro coniuge acconsente, bene, se no noi andiamo avanti lo stesso con Gesù, perché davanti a Dio lo amiamo di più. Non c'è nessuna scusa che devono lamentarsi. Se si lamentano, è un problema loro. Se si lamentano che li amiamo di più, siamo più fedeli, più umili, più onesti. E questa, la mia fede interna, la mia anima, è un affare mio. Tu non puoi mettere il dito nella mia anima, sennò tu diventi il mio Dio, diventi il mio padrone o la mia padrona. Va bene, nel nome di Gesù. E
Amen.
questa è la mia testimonianza sul soggetto.
Sì, e poi la cosa più triste per me è sapere che qualcuno ha fatto la scelta sbagliata di seguire quella persona invece di Gesù, e poi le cose con quella persona non funzionano, non vanno avanti, la relazione lo stesso si separano, non sono felici, quindi è tutto inutile. È inutile.
È inutile. Se Lot fosse tornato dalla sua moglie, non sarebbe servito a niente. Sua moglie non l'avrebbe fatto felice, lei avrebbe sempre guardato con gli occhi verso le ceneri. Com'era bella Sodoma. Come Dio ha veramente sbagliato, troppo duro a incenerire una città. Dio è stato troppo duro. Voce del diavolo. Avanti, Angela.
Amen. Ascoltiamo un canto su questo intitolato Non sono solo, e poi abbiamo delle testimonianze di guarigione da condividere e anche delle domande. La prossima domanda di Elisa, che è una nuova sorella, vuole sapere: ma coloro che trovano l'acqua con una bacchetta, queste sono persone che hanno poteri e spiriti di medianità, o come si fa?
allora ce li ho anch'io.
Allora li studieremo dopo.
Senti, com'è che si chiama
Elisa.
il canto?
Il canto si chiama Non sono solo, il del gruppo Zigani.
Ecco, allora ragazzi, se dovete abbandonare una persona che vi allontana da Gesù, ricordate questo, il titolo di questa canzone. Dopo che l'avete abbandonato, che di solito sono loro che vi abbandonano, naturalmente sempre loro, non siete soli. Avrete sempre Gesù.
Amen. Amen, è quello, sì.
E Lot, per sgangherato che era conciato, quest'uomo, però sgangheratamente ha seguito il Signore. E in cielo, quando lo vedremo, gloria a Dio, anche noi sgangherati potremo condividere le nostre sganghere. Alleluia.
Grazie, Signore.
Non sei solo, fratello, ascolta bene.
Sono passato tante volte per la valle dell'oscurità e ti posso dire che è troppo triste restare lì. Cicatrici che oggi stesso raccontano tante le storie che mi hanno fatto crescere, però vedi, sono ancora qui, più forte di prima, e tutto questo lo devo a Cristo mio rifugio, a colui che mi chiamò e a colui che un giorno mi ha promesso che non sarà. Hanno chiuso molte porte qui nel mondo, però posso dire la porta di valore, solo Dio l'ha aperta. Il problema ora sta dando forza al gigante davanti a me, con la fede io